Senti, e invece, visto che, come tu hai detto spesso, la satira si occupa di, soprattutto di sesso, politica, religione e morte, e visto che il tuo spettacolo va dove ti porta il clito, in qualche modo ha a che fare, con il sesso, che va a cancellare con una bella ramazzata l'amore con la maiuscola e due M del testo originario, volevo sapere invece, secondo te, sessualmente, che cosa è successo agli italiani? Perché io credo che ci sia anche stata una sorta di cambiamento anche da quel punto di vista, dalla pruderie finta democristiana fino all'atteggiamento più che aperto, più che urlato delle nuove, tra molte virgolette, classi politiche.
Ma non è un caso che la satira si occupi contemporaneamente, non in compartimenti stagni, ma contemporaneamente di politica, sesso e religione e morte. Le cose sono molto intrecciate. Michel Foucault, negli anni 60, faceva notare come le politiche del corpo in realtà sono la politica. Per cui il modo con cui, per esempio, i politici si comportano a letto. In realtà è una diretta conseguenza del modo con cui loro concepiscono i rapporti di potere, e non solo di potere politico. Sarebbe interessante fare un'analisi seria e approfondita sul rapporto che i nostri politici maschi, per esempio, hanno nei confronti dell'universo femminile, perché ne verrebbe fuori, secondo me, un quadro molto interessante, se non devastante, diciamo. Non è, come ti comporti a letto, poi ti comporti anche nella cosa pubblica. E quindi è molto interessante leggere così la cronaca degli ultimi scandali alla luce di questa piccola considerazione, perché, come dire, fino a poco tempo fa i politici italiani apparentemente non avevano sesso.
Eh sì.
Io, tanto è vero che io 10 anni fa mi interrogavo come mai in America tanti scandali sessuali dei politici, in Italia neanche uno scandalo. Cioè, è impressionante questa cosa. Poi improvvisamente si è scoperchiato, no? Il pentolone, quindi è venuto fuori più. Però ovviamente il legame è molto stretto, il legame è quello della biopolitica, insomma, e la satira lo indaga da sempre. Per questo, quando tu fai battute che in qualche modo evocano il corpo e il corpo dei politici, il politico si arrabbia moltissimo. Perché quella battuta, torniamo alla Sinedrio, che è la parte per il tutto, racconta in realtà del modo con cui quel politico gestisce il suo potere in generale. E quindi diventa destabilizzante come satira.
Ma allora, se la cosa è in questi termini, noi dovremmo essere un paese probabilmente minorenne che viene pagato per avere dei rapporti sessuali?
Beh, dunque, c'è una specie di catarsi strana che la gente evidentemente si fa per i fatti suoi, che si può evincere da un sondaggio recente, di cui avrei letto anche sui giornali, secondo cui appunto gli italiani sarebbero molto più liberi del passato a letto. La cosa è abbastanza evidente se uno è abituato, come me, per esempio, a girare per le regioni d'Italia, no? E quindi conosci giovani e non solo giovani di diverse parti d'Italia, e tu vedi che il sesso, come era concepito appunto nell'Italia democristiana degli anni 50, non esiste praticamente più, non è più così. Però è come se il vissuto sessuale non fosse compreso appieno, e quindi il sesso esercita sempre comunque una sorta di ricatto sulle persone, e quindi l'aspetto liberatorio della satira, per esempio, da questo punto di vista può essere molto utile, perché a teatro insieme si mettono in prospettiva certi tabù e certe dinamiche, insomma, e quindi tutti insieme se ne può uscire, insomma, in maniera più adulta, ecco. Però certo, se un popolo è immaturo, è infantile, come dici tu, come dire, nell'aspetto di violenza sessuale il politico ribadisce il suo ruolo di padre autoritario. E quindi il popolo immaturo è tenuto ancora come sotto schiaffo, perché c'è questo fantasma della scena primaria che viene agitato dal potere, no? La scena primaria è la scena in cui è terrorizzante, in cui il bambino vede i genitori che fanno l'amore, no? Che fanno sesso. È molto interessante, secondo me.
Qua a Bologna c'è stato un sondaggio di recente per cui un sacco di uomini, anche giovani tra i 30 e i 40 anni, assumono Viagra, Cialis o cose di questo tipo. Quindi, oltre a una esplicitazione del sesso parlato, c'è un'insicurezza terrificante. Era una cosa di cui, se non sbaglio, tu accennavi, facendo degli esempi anche riferiti a ragazzi molto, molto, molto giovani, nel tuo precedente
Sì,
spettacolo Sesso con Luttazzi.
sì. ritorno al discorso che facevi tu prima, nel momento in cui il sesso non viene vissuto con un senso di, come dire, liberazione dell'immaginario, ma appunto come una specie di sfogo rispetto a una violenza che tu percepissi all'esterno e che poi tu tendi a riprodurre poi a letto, il sesso che diventa violenza deve essere agitato e brandito come una spada. La spada a volte è flaccida e quindi la persona immatura ha bisogno di avere lezioni costanti per riconfermarsi nel senso di sé. Chi fa sesso in maniera serena invece, con una compagna con la quale il dialogo amoroso è costante e come dire, positivo, salutare, ecco, non ha problemi di performance e sa benissimo che è fare sesso anche farsi le coccole per un'ora. Se uno ha in testa invece il sesso come appunto manifestazione di un qualche potere personale, è ovvio che poi si trova a disagio, perché come dicevano i napoletani e come dicono tuttora, il sesso non vuole pensieri in realtà.
Eh già, allora io ti ringrazio per questa chiacchierata, eh sì, no, è molto chiaro, infatti, ed è purtroppo tutto terribilmente coerente, questa è la cosa che dovrebbe farci riflettere ancora di più. Domani Daniele Luttazzi fino al 7 marzo all'Arena del Sole a Bologna per Va dove ti porta il clito. Daniele, è stato un piacere averti ancora una volta qui a MAPS.
Anche per me, grazie molte, ciao.
Grazie, a presto all'Arena del Sole, ciao.
A presto, ciao.